Sarebbe arrivata di lì a poco.
Siete veramente la nostra compagnia quotidiana nel bene e nel male di qualsiasi cosa ed è bellissimo.
Un grande abbraccio.
Portate anche alla crescita delle persone.
Grazie davvero, un grande abbraccio. Grazie per aver chiamato. Grazie. Continuate a farlo se volete, 02 25 15 15. Fra l'altro, per chi ci segue in radiovisione, siamo su RTL 102.5, siamo riusciti ad attivare anche una serie di camere su proprio Piazza San Pietro, che mostrano live le persone che lì si stanno radunando. Raggiungiamo Alberto Ciapparoni, torniamo da Alberto Ciapparoni. Si continua a parlare, a proposito delle reazioni internazionali arrivate in queste ore, di una reazione convinta di Putin, che ha definito Papa Francesco una persona straordinaria. Con estrema semplicità, concretezza, però faceva notare un ascoltatore poco fa di quanto Papa Francesco ci abbia provato a fare dei passi avanti verso quella pace protagonista di ogni Angelus della Domenica, ma non ci sia riuscito. Alberto Ciapparoni, a te.
Sì, hai fatto bene a ricordarlo, Enrico, perché il paradosso è proprio questo, cioè i continui moniti da parte di Papa Francesco per la pace e anche i moniti nei confronti della Russia, e invece poi la situazione sul terreno del conflitto ucraino la conosciamo bene tutti, siamo ben lontani dal raggiungere la parola fine e soprattutto la parola pace, per cui c'è questo paradosso che salta subito all'occhio. Ma dobbiamo dire che dal punto di vista politico la figura di Papa Francesco è una figura molto interessante, perché è difficilmente catalogabile e decifrabile. Perché? Perché l'abbiamo detto anche durante la lunga diretta che stiamo facendo, è sempre stata decisa la sua opposizione forte alle iniziative del presidente americano Trump, sia durante il primo mandato sia durante quello attuale, soprattutto quelle contro i migranti. Ma Papa Francesco ha detto anche parole feroci, per esempio sui medici che praticano l'interruzione di gravidanza, l'aborto, e si è convinto della pericolosità della teoria gender, una figura complessa anche dal punto di vista politico e che viene testimoniata questa complessità anche dalle diverse reazioni che abbiamo a livello internazionale e a livello interno. A te.
Grazie Alberto. Giovanni, vengo da te per un contributo e cogliamo l'occasione per ringraziare davvero la redazione giornalistica di RTL 105 e il coordinamento news, che sta lavorando davvero in queste ore tutta fretta per organizzare questo speciale in diretta, oltre ovviamente alla regia, Angelo Vicari e Gigi Resta, che hanno dato il cambio ai colleghi del mattino. Giovanni, dicevamo, un contributo che ci riporta a Lampedusa.
Sì, un contributo che ci riporta a Lampedusa, perché il nostro Alberto Ciapparoni ci ha parlato di Papa Francesco come uomo politico straordinario, riuscito a condizionare a suo modo la vita politica, non solo politica ma anche come dire internazionale, con le sue prese di posizione. In realtà poi lui all'inizio del suo pontificato decise di dare un segnale preciso, che era iniziato nel momento in cui scelse addirittura il suo nome, quel Francesco così insolito per la storia della Chiesa, e decise di andare a recarsi proprio a Lampedusa poco dopo una terribile strage del mare. Fu un segnale importante che il Papa volle dare, e adesso vi facciamo sentire un breve stralcio di quella omelia che è entrata nella storia del pontificato di Papa Francesco.
Quei nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da situazioni difficili per trovare un po' di serenità e di pace. Cercavano un posto migliore per sé e per le loro famiglie, ma hanno trovato la morte. Quante volte coloro che cercano questo non trovano comprensione, non trovano accoglienza, non trovano solidarietà, e le loro voci salgano fino a Dio. Ho sentito recentemente uno di questi fratelli. Prima di arrivare qui hanno passato per le mani dei trafficanti, queste persone per quale la povertà degli altri è un fonte di guadagno. Quanto hanno sofferto, e alcuni non sono riusciti a arrivare. Chiediamo perdono per l'indifferenza verso tanti fratelli e sorelle. Ti chiediamo, Padre, perdono perché si è accomodato e si è chiuso nel proprio benessere che porta all'anestesia del cuore. Ti chiediamo perdono per coloro che con le loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che conducono a questi drammi. Perdono, Signore.
E questa è l'omelia di Papa Francesco proprio durante il primo viaggio apostolico, quello a Lampedusa. C'è un'ultima ora che leggiamo insieme a voi, perché secondo quanto apprende l'ANSA da fonti informate, una delle possibili cause della morte di Papa Francesco sarebbe stata un'emorragia cerebrale. Il decesso è sopraggiunto, si legge improvvisamente questa mattina alle 7:35, come comunicato dal cardinale Farrell, e viene riferito, questo è un passaggio importante, la morte di Papa Francesco non sarebbe direttamente correlata alle patologie respiratorie. Ivana.
Sì, abbiamo atteso questa notizia proprio per capire, no? Perché tanto si è speculato anche stamattina, ma naturalmente in buona fede, sul fatto che il Papa possa essersi speso troppo, possa non aver osservato il riposo per le sue patologie respiratorie. Al di là che presumo che sia stato comunque approvato nelle sue uscite, anche se probabilmente avrà insistito, ma questo davvero potrebbe essere un evento imprevedibile che ha stupito prima di tutto la famiglia del Papa. La famiglia del Papa sono tutti coloro che vivono con lui, che gli stanno intorno. Ricordiamo che il Papa non ha voluto vicino un medico personale, ma ha voluto vicino un infermiere che aveva conosciuto durante un suo ricovero al Gemelli e l'ha un po' nominato suo angelo custode, un infermiere che gli stava vicino giorno e notte, lo accompagnava e lo consigliava in tutte le cose mediche. Possiamo presumere che questo infermiere stamattina fosse lì. Famiglia del Papa, che comprende naturalmente anche tutte le religiose che lo aiutavano nelle incombenze quotidiane, che stasera naturalmente sarà presente alla constatazione della morte. Oltre ai vertici vaticani e al camerlengo ci saranno anche proprio coloro che con il Papa hanno vissuto, perché il fatto che lui non fosse nell'appartamento pontificio ma fosse a Santa Marta naturalmente ha semplificato molto i movimenti di coloro che gli stavano intorno, perché era un ambiente comunque più protetto. Però il Papa aveva sicuramente molte persone di fiducia che sono appunto, per dirlo all'italiano, proprio la sua famiglia, ecco, la famiglia pontificia.
Grazie Ivana, e naturalmente continueremo anche ad aggiornarvi sulle cause della morte, come abbiamo fatto adesso, appunto secondo informazioni che apprende l'ANSA. Alle 14:08 minuti si attendeva il messaggio, finora non ancora arrivato, del presidente americano Donald Trump, complice anche il fuso orario. Alberto Ciapparoni, vengo da te perché questo messaggio è arrivato. Riposi in pace, Dio benedica Papa Francesco e chi lo ha amato. Una prima riga di un messaggio che è facile immaginare sia ben più lungo.
Sì, l'altra cosa interessante è che in realtà una distanza dall'altra di circa un minuto sono arrivate le reazioni di Trump, ed è quella che tu hai appena ricordato, e poi è arrivata anche la reazione di Biden, l'ex presidente americano, il quale ha detto: Papa Bergoglio è stato luce di fede, speranza e amore, io migliore per averlo conosciuto. Subito dopo, invece 60 secondi dopo, è arrivata la reazione di Trump, che tu giustamente hai ricordato: riposi in pace, Dio benedica lui e chi l'ha amato. Lo abbiamo ricordato qualche minuto fa, è stato complesso il rapporto fra Trump e Papa Bergoglio, soprattutto per la politica dura nei confronti dei migranti attuata dall'attuale presidente americano. Quindi questo messaggio in qualche modo testimonia questa difficoltà di rapporto, perché è un messaggio stringato che in qualche modo riproduce quello che aveva detto la Casa Bianca proprio quando si è appresa la morte di Papa Francesco, vale a dire riposi in pace. Era stato un messaggio piuttosto laconico che si è ripetuto in questo caso con Trump, ben diverso il tenore delle parole di Biden. Lo ricordiamo, è stato luce di fede, speranza e amore.
Alberto, al di là che Biden sia cattolico e quindi sicuramente abbia una sensibilità diversa, ma questo reiterato che riposi in pace è un po' la formula che si utilizza così per chiudere una situazione abbastanza velocemente con una frase di circostanza. Possiamo pensare che il presidente americano arrivi a Roma per i funerali?
Questo è una risposta difficile, perché conosciamo tutti l'atteggiamento imprevedibile del presidente americano. Se dovessi scommettere un dollaro, direi di sì, anche se forse potrei anche scommettere e di più sul vicepresidente americano Vance, che è appena stato in Italia, lo ricordiamo tutti, dal 18 al 20 aprile. Lui è un fervente cattolico ed è proprio l'espressione di quell'ala profondamente conservatrice del Partito Repubblicano. Quindi, se dovessi scommettere, direi più Vance, il vicepresidente, che il presidente americano Trump.
Grazie Alberto. Torniamo da te più tardi. Grazie Alberto Ciapparoni. 14:11, torniamo dai nostri ascoltatori.
Eh sì, perché come sempre sono loro i grandi protagonisti qui su RTL 102.5 e lo sono naturalmente anche quest'oggi durante questa edizione speciale dedicata a Papa Francesco. Quindi andiamo proprio da loro, in particolare da Antonio. Ciao Antonio.
Oh, ciao RTL, io stamattina sono uscito per far pasquetta, poi tramite la vostra radio purtroppo ho appreso della morte di Papa Francesco. Sono veramente triste, è un uomo meraviglioso, un uomo che è stato fino all'ultimo insomma un protagonista. Pensavo che ce l'avesse fatta dopo la ripresa della Pasqua, insomma, invece ahimè niente da fare. E sono, ecco, una cosa, volevo un paragone, volevo fare una cosa, due uomini venuti da lontano, sia Wojtyla che Papa Francesco, venuti da lontano, morti tutti e due in circostanza proprio d'aprile, il mese d'aprile, non lo so che sia un segno qualcosa.
Pensa sia una coincidenza questa?
Una coincidenza, sì, una coincidenza, perché questo, tutti e due il mese di aprile, quindi...
Beh, ma poi, naturalmente ognuno poi è libero di credere, no?
Sì, prima, siamo nell'ottava di Pasqua, è un momento particolare per la Chiesa, il fatto che due papi così grandi ci abbiano lasciato nell'ottava di Pasqua per i cattolici sicuramente ha un significato profondo.
È un segnale.
Grazie molte.
Grazie Antonio, ciao. Grazie mille. Adesso passiamo invece a Lorena, anche lei collegata allo 02 25 15 15. Ciao Lorena.
Ciao ragazzi, innanzitutto grazie a RTL, grazie a voi che state raccogliendo queste testimonianze per Papa Francesco. Io sono buddista e cristiana e ho amato tantissimo e amo tantissimo Papa Francesco ed ho un senso di gratitudine immenso nei suoi confronti per chi è, per chi è stato, per cosa ha fatto per noi e per tutti. E l'esempio veramente che ha dato fino all'ultimo minuto. Io ieri l'ho sentito, ho sentito che la sua voce era troppo fievole. Lui ha voluto esserci fino all'ultimo momento. Comunque, io se posso, certo, avrei una cosa da leggere che dura circa un minuto per tutti quelli che come me stanno soffrendo molto comunque per il fatto che lui non ci sia più con noi in questa vita.
Prego.
E per la mancanza della sua presenza è un incoraggiamento. Il buddismo dice, insegna che la vita è eterna e quindi ci invita a usare questa esistenza per lucidare la nostra entità eterna. La felicità eterna, spiega, sta precisamente nell'impegnarsi in questo senso. Una volta assunto che la vita continua eternamente oltre il passato, il presente e il futuro, realizzare la propria rivoluzione umana diviene lo scopo fondamentale dell'esistere. Quando si lucida e si rivoluziona la propria vita, allora vivere diventa una gioia, morire diventa una gioia e anche le future esistenze saranno felici. Cos'altro si può definire eterno? Il fatto è che la gente trova così spiacevole riflettere sulla propria vita e guardare in faccia la propria fine, che cerca in continuazione qualcosa che possa assorbire tutto il suo interesse, così sfuggendo il punto essenziale, quello cioè di sviluppare al massimo la propria esistenza. Arriva a morire senza essersi mai preparata a quel momento. Tolstoi scrisse: la morte è più certa del domani, della notte che segue il giorno, dell'inverno che segue l'estate. Perché allora ci prepariamo per la notte e per l'inverno, ma non per la morte? Dobbiamo farlo, ma c'è solo un modo per prepararsi alla morte: vivere bene, con il massimo valore e con il massimo amore verso il prossimo e verso se stessi.
È un messaggio bellissimo, grazie. Mi ricollego a te perché poco fa, proprio ora, ha parlato il Dalai Lama e ha offerto preghiere buddiste e ha scritto all'inviato papale per esprimere il suo dolore e ha detto una cosa molto importante: il miglior tributo che possiamo rendergli è essere una persona dal cuore d'oro che serve gli altri ovunque in qualsiasi modo, perché il Papa si è dedicato al servizio degli altri. E così chiudiamo anche il cerchio con quello che ci hai letto tu, il buddismo che ci invita a lucidare un po' la nostra anima, e Papa Francesco che sicuramente ci ha dato una grande mano a farlo.
Grazie, grazie mille. A presto. Allora, vada, prima abbiamo citato I Due Papi, no? Un film molto bello che ha messo in evidenza proprio la compresenza di due papi, Papa Francesco e Benedetto XVI, per alcuni mesi, per alcuni anni. E in quel film, a un certo punto, ci sono i mondiali e si assiste, no, a una partita dell'Argentina contro la Germania, e a una scena in cui Papa Francesco, tifoso dell'Argentina, si mette a guardare la partita mentre Benedetto XVI si dedica ad altro, e poi in realtà si trova un punto d'incontro su quella partita che non ricordo come andò a finire, però mise entrambi sullo stesso divano proprio a Castel Gandolfo, se non sbaglio, lì erano ambientate quelle scene.
Una residenza che peraltro Papa Francesco non ha utilizzato.
Infatti, e su questo ci concentreremo. Perché ho citato quell'episodio di quel film? Perché anche con lo sport Papa Francesco aveva un legame molto stretto. Allora, Enzo Tamborra ci ha raggiunto proprio su questo. Enzo, buongiorno, grazie.
Sì, buona giornata anche a voi. Era legato allo sport Papa Francesco, era legato al calcio ed era legato in particolare alla squadra della sua città, il San Lorenzo. Era tifosissimo del San Lorenzo, ha raccontato più di una volta, insomma, di quanto fosse appassionato per i colori della squadra argentina. E del resto il presidente del Federcalcio Gravina oggi l'ha ricordato come un uomo molto vicino al calcio. In effetti Papa Francesco lo era. Calcio che si è fermato, oggi erano in programma le ultime quattro gare della 33esima giornata del campionato di Serie A. Ricordiamo, si sarebbe giocato alle 12:30 a Torino-Udinese, poi Cagliari-Fiorentina alle 15, Genoa-Lazio alle 18 e Parma-Juventus alle 20:45. Si è fermato tutto il campionato di Serie B e poi altre gare sino ai campionati dilettantistici e di Lega giovanile. Va detto che adesso si pone anche il problema del recupero di queste gare, anche perché il calendario è particolarmente affollato. Domani la Lega di Serie A annuncerà per l'appunto quando verranno recuperate queste gare. Ci sono due ipotesi: che vengono recuperate tra il 29 e il 30 aprile o tra il 6 e il 7 maggio. Per una gara in particolare, Cagliari-Fiorentina, si pensa addirittura ad un recupero veloce, cioè il 24 aprile, perché la Fiorentina sarà impegnata nei giorni successivi per la gara d'andata delle semifinali di Conference League. Dunque un calcio che adesso deve ovviamente trovare una collocazione a questa giornata. L'ha detto che molti tifosi erano già in trasferta, molti tifosi hanno rinunciato al giorno di Pasquetta, alla gita di Pasquetta, per essere accanto alle proprie squadre del cuore, ma ovviamente se ne sono dovuti fare una ragione, perché la notizia è arrivata anche abbastanza presto. Questo è quello che accade nel mondo del calcio.
Grazie Enzo Tamborra. Del resto questo è un gesto doveroso, così come è doveroso il gesto di cui ci informa l'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che ha rivolto un invito concreto, già raccolto da moltissimi comuni di tutta Italia, a porre le bandiere a mezz'asta, davvero indistintamente in tutti i comuni, in segno di cordoglio per la morte del pontefice. Proprio a questo è dedicato lo speciale di RTL 102.5, cominciato questa mattina poco prima delle 10, anche a reti unificate con Radio Freccia e Radio Z, per ricordare anche attraverso la vostra voce, così come quella dei tanti ospiti che si sono avvicendati ai nostri microfoni e che ringraziamo. Ci prendiamo una breve pausa e vi consegniamo questo ricordo per immagini anche sonore che abbiamo preparato di Papa Francesco.
Abemus Papa.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi. Siamo qui.
Sono lieto di iniziare dalla Polonia, che ha avuto fra i suoi figli l'Ivani Paolo II. Io una volta, quando ero a quarta elementare, ho detto una brutta parola alla maestra. E la maestra ha fatto chiamare mia mamma, hanno parlato fra loro e poi sono stato chiamato. E mia mamma, davanti alla maestra, mi ha spiegato che quello che io ho fatto era una cosa brutta, che non si doveva fare, e mi ha chiesto di chiedere perdono davanti a lei. Io l'ho fatto e poi sono rimasto contento, perché, insomma, è finita bene la storia. quando sono tornato a casa incominciò il secondo capitolo. Immaginatevi voi.
Adesso mi scuso un po' e chiedo al maestro di continuare la lettura per difficoltà nel respiro.
Sai che le trasmissioni radiofoniche possono essere ascoltate in tutto il mondo grazie a internet e con le app? E che ogni giorno 8 milioni di persone ascoltano RTL 102.5, Radio Freccia e Radio Z? La vidi al corso di tiro con l'arco al Resort Blu Serena e fece centro nel mio cuore. Fu amore a prima vista. Insieme passammo un'estate stupenda.
Questo era Ettore, che anche quest'anno tornerà nel Resort Blu Serena, dove passò l'intera vacanza a fissare Lisa. E quest'estate torneranno in tre. Fai come Ettore. Prenota la vacanza in un resort sulle spiagge più belle d'Italia su bluserena.it. Blu Serena, la vacanza che resta.
Nuovo Toyota ProAce Max con un volume fino a 17 metri cubi. Il più grande dei veicoli commerciali Toyota Professional ad aprile da 23.500 euro per tutti i clienti con partita IVA. La soluzione perfetta per ogni esigenza. Info su toyota.it.
Francesca Michielin all'Arena di Verona per Michielin 30. Tutto in una notte. Il 4 ottobre sarà una serata speciale per festeggiare i 30 anni di Francesca Michielin. Con RTL 102.5 puoi esserci.
Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
Se resto allaccia la libertà!
Oggi Chiara mi ha sorpreso.
Ne ho trovato uno fisso.
Parlava del mutuo, perché sul resto...
Latte macchiato cappuccino.
Come si sarà convinta a sceglierlo?
Lo posso sempre cambiare.
Ecco Chiara, adesso è tutto chiaro.
Con l'opzione flexi di mutuo Crédit Agricole Greenback puoi cambiare tasso da fisso a variabile e viceversa fino a 4 volte. Opzione esercitabile dopo 12 mesi dalla stipula, comporta una maggiorazione di tasso. Crédit Agricole, agire ogni giorno per il domani. Messaggio pubblicitario. Informazioni generali sul credito immobiliare in filiale e sul sito. Mutuo soggetto ad approvazione banca.
Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come trovare 5 euro nel giubbotto dell'inverno scorso.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci.
RTL 102.5.
Minuti, torniamo in diretta questo lunedì 21 aprile 2025, lunga diretta per darvi la notizia della scomparsa di Papa Francesco e naturalmente avere in linea insieme a noi commentatori, ospiti, ma anche le vostre voci a microfoni aperti, oggi più che mai, allo 02 25 15 15. Ripetiamo la notizia di poco fa, è una notizia ANSA a proposito delle cause della morte. ANSA, da fonti informate, avrebbe appreso che una delle possibili cause della morte di Papa Francesco sarebbe da collegarsi a un'emorragia cerebrale, decesso sopraggiunto questa mattina alle 7.35 e viene riferito non sarebbe direttamente correlato alle patologie respiratorie. Allora, ci colleghiamo con il professor Alberto Melloni per capire anche questo, naturalmente. Tra l'altro autore di un libro, mi segnalano dalla regia, Il Conclave e l'elezione di un Papa. Buongiorno professore, grazie per essere
buongiorno
con noi.
A voi.
Buongiorno. Ci aiuta a tradurre in parole semplici, very normal, come diciamo noi, questa notizia che abbiamo dato, notizia attribuita all'ANSA, cioè di un decesso non direttamente correlato, o almeno non è certo che sia direttamente correlato alle patologie respiratorie che avevano alzato il livello d'allerta durante il ricovero al Gemelli.
Ma quello che abbiamo visto tutti quanti è stato quello che Papa Francesco ha voluto andare incontro alla fine della sua vita, rimanendo fino all'ultimo momento nel pieno delle sue funzioni. Non solo non si è dimesso, come avrebbe potuto fare se lo desiderava, ma ha voluto esercitare il suo ministero fino all'ultimo, fino a ieri con quel giro in papamobile. Poi tutti quanti hanno capito, quando c'è stato il ricovero di un mese e mezzo fa, che le situazioni erano molto critiche, la sua fragilità era enorme, che c'erano dei problemi di salute molto gravi dovuti a trascuratezze anche nella gestione sanitaria della sua persona, che si è rimposto da solo per non venir meno agli impegni del giubileo. E abbiamo capito tutti che questo tempo di convalescenza che gli era stato dato era un tempo in cui si stava un po' a vedere cosa succedeva, e quello che abbiamo visto anche qui tutti quanti, perché non era un segreto, è quello che anziché fare la convalescenza il Papa ha voluto fare il Papa, e quindi si è continuato a muoversi esponendosi a delle fatiche che non erano talmente compatibili con il suo stato di salute generale, ma non va dimenticato, i gesuiti sono un ordine di carattere militare, sono dei soldati, per cui lui alla fine ha voluto morire sul campo di battaglia, e in un certo senso ci è riuscito con una precisione perfetta, perché non ha oscurato la Pasqua, ma nel primo giorno dopo la Pasqua nell'Angelo se n'è andato. Le cose del cesso cliniche saranno quelle che ci diranno, probabilmente l'ictus, se Ansa lo sa vuol dire che quasi di sicuro è vero, ma è chiaro che era un quadro generale che aveva solo bisogno di trovare la causa che chiudesse la sua esistenza. Erano state in ospedale quelle esperienze drammatiche di soffocamento che aveva avuto, questa volta è stata un'altra cosa, ma il fatto di essere a casa dava già la sensazione che qualunque cosa fosse accaduta non c'era più l'idea di fare manovre di emergenza estremissime, e quindi c'era l'idea di lasciare che le cose accadessero come sarebbero accadute, e sono accadute in un tempo tutto sommato più rapido di quello che tutti quanti ci auguravamo e ci aspettavamo, dando al tempo stesso una testimonianza molto forte. Da qualche decennio i cristiani non vedono più morire un vescovo da vescovo, perché si dimettono a 75 anni e poi muoiono normalmente in ricoveri per preti piuttosto scuri. Il Papa rimane l'unico che dà la testimonianza di come si fa una morte cristiana, e credo che in questo Francesco abbia veramente adempiuto al suo compito e al suo ministero.
Professore, lei è un'istituzione per quanto riguarda la storia della Chiesa. Questa volontà di Francesco in qualche modo di semplificare i funerali, che cosa cambierà secondo lei anche nella percezione dei fedeli? Sarà una celebrazione, possiamo definirla, meno solenne, più familiare? Che cosa si immagina nei prossimi giorni?
Ma è una cosa che dura da molti anni, eh. Quando Papa Pio XII morì a Castel Gandolfo, arrivò a Roma con una processione chilometrica che andò a piedi da là fino al centro di Roma, e la sua bara venne messa su un catafalco che era alto come il baldacchino del Bernini, là su in alto diceva una piramide, cosa che faceva anche una certa impressione quasi macabra. Erano i residui di un cerimoniale di tipo imperiale che stava attorno al Papa. Già Papa Giovanni incominciò a togliere quello, Papa Paolo VI si fece seppellire nella terra nuda, Giovanni Paolo II, ricordiamo tutti quanti, il funerale in piazza San Pietro con quella bara semplice appoggiata per terra, e Francesco in questa linea ha disposto due cose: ha disposto da un lato che il vaso dei fedeli avvenga a bara chiusa e non a bara aperta, che è un tipo di logica che mi sembra comprensibile in questo mondo di voyeur e di gente che fotografa tutto. L'idea delle foto cadavere del Papa è una cosa che ripugna un po' alla decenza familiare, nessuno di noi vorrebbe le foto del nonno morto, del papà morto, prese da degli estranei. Per cui ci sarà questa esposizione della bara chiusa all'omaggio dei fedeli, e poi il rito proseguirà come è stato stabilito e come è da qualche secolo, c'è un funerale fatto 9 giorni dopo la sua morte, e poi il conclave da aprire tra i 15 e i 20 giorni dopo il suo decesso. E ritornano ad essere le cose un po' più normali e prevedibili. Quando Ratzinger si dimise, annunciò il 13 febbraio che la sede sarebbe rimasta vacante dopo 15 giorni, questa volta invece non ci sono tempi così lunghi in mezzo, il funerale sarà all'inizio della settimana ventura, e poi dalla settimana dopo ci saranno quei 5-6 giorni in cui il decano del collegio cardinalizio fisserà il momento dell'apertura del conclave, e i cardinali dovranno dare un successore e un vescovo alla Chiesa di Roma, che come si dice in termini tecnici in questo momento è rimasta vedova.
Professore, intanto apprendiamo che la bara potrebbe essere traslata in San Pietro per l'omaggio dei fedeli il 23, quindi dopodomani. Per cui probabilmente appunto nei giorni successivi verrà fissato il funerale. Per chiudere, prima di salutarla, appunto anche sfruttando quella che è la sua competenza, a livello teologico si è parlato di Ratzinger come di un fine teologo, si è parlato un po' meno di Francesco come teologo, ma comunque diciamo che ne aveva comunque tutte le caratteristiche. Qual è il messaggio teologico, la dottrina teologica che rimane di Francesco?
Le cose che aveva promesso ai cardinali diventando il candidato numero uno nei novendiali del 2013, di una chiesa che riprende in mano la povertà e la misericordia come i due colori della sua bandiera. Questo l'ha comunicato con un'enorme freschezza evangelica. Dietro questo c'è stato un governo invece quanto mai verticale, molto gesuitico, come se fosse un generale di una grande compagnia di Gesù, che è il tipo di cosa che oggi rende più problematica la scelta di un successore, perché non sarà certo il problema di un papa in continuità o meno con lui, ma sarà il problema di come conservare quella limpidità evangelica con un sistema di governo nella verticale di quello che ha usato lui.
Grazie al professor Alberto Melloni, buona giornata.
Grazie. 14:31, torniamo in Piazza San Pietro, torniamo in Vaticano da uno dei nostri inviati, Paolo Pacchioni. A te Paolo.
Grazie Enrico, di nuovo buon pomeriggio qui da Piazza San Pietro. Volevo darvi un paio di informazioni. La prima riguarda il Giubileo. In molti ci hanno chiesto, anche passando di qui, cosa cambia. Ecco, non cambia assolutamente nulla. Le attività del Giubileo proseguono come da programma. Anche in questo momento ci sono i pellegrini che stanno accedendo alla Porta Santa, come sta accadendo dall'inizio dell'anno e come, ripetiamo, proseguirà anche per tutta la giornata di oggi, per quella di domani. Poi naturalmente il programma probabilmente verrà rivisto nell'istante in cui verrà stabilita la data dei funerali, come sottolineava il professor Melloni poco fa, probabilmente fra 6 giorni, quindi dovremo andare diciamo all'inizio della prossima settimana. E vi confermo che anche qui da Piazza San Pietro ci risulta che la salma del pontefice verrà spostata nella bara questa sera intorno alle 20 e ancora presso la residenza Casa Marta, Santa Marta. Poi verrà probabilmente spostata all'interno della Basilica di San Pietro qui alle mie spalle nella giornata di dopodomani, cioè mercoledì 23 aprile. Il tutto mentre naturalmente prosegue il flusso di fedeli proprio verso la Basilica di San Pietro alle nostre spalle, anche se vi dobbiamo dire, come già sottolineato in precedenza, appena si è diffusa la notizia questa mattina intorno alle 10:30, 11, c'era veramente tantissima gente, non si riusciva a camminare qui nello spazio che invece vedete alle nostre spalle, è sì affollato ma anche abbastanza libero. Verso l'ora di pranzo, primo pomeriggio, si è registrato un calo nel flusso di fedeli. L'appuntamento clou probabilmente sarà per il tardo pomeriggio, quando non è ancora ufficiale, ma probabilmente ci sarà un rito di preghiera. Non si sa ancora se la recita di un rosario oppure semplicemente un momento di raccoglimento di preghiera qui alle nostre spalle, proprio in memoria di Papa Francesco.
Grazie a Paolo Pacchioni. Torniamo da te naturalmente nei prossimi minuti. 14:33 minuti per questa lunga diretta. Dopo la notizia della scomparsa di Papa Francesco, si fece c'è un gran parlare, ma nel senso migliore e più buono dei termini ovviamente della concezione, quelle interviste che Papa Francesco diede a Fabio Fazio, a una TV commerciale, non alla TV di Stato, non alla RAI, più volte fra l'altro, e poi con la partecipazione al Festival di Sanremo, forse meno eclatante perché lì appunto si trattava del servizio pubblico. Allora, riavvolgiamo il nastro anche su quello, sui messaggi, no, consegnati a che tempo che fa, consegnati a Fabio Fazio. Partiamo con il primo, in cui si parla di perdono.
È una cosa che a me mi piace pensare e dire: Dio non si stanca mai di perdonare, mai. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono. Dio perdona sempre, sempre. E questo mettetelo nella testa, nel cuore. Dio perdona sempre. Dobbiamo soltanto bussare la porta. Non c'è peccato che non possa essere perdonato. Non c'è. Perché Dio vuole avere tutti con sé, come figli, come fratelli fra noi. Questo dobbiamo impararlo bene.
Ecco, il Papa Enrico torna su una questione cruciale. Parlavamo prima della teologia di Papa Francesco, che è proprio quella del perdono. Dicevamo, lui l'uomo che ha incarnato il Vangelo come mai nessun altro, il Vangelo che chiede di perdonare 70 volte 7 per indicare sostanzialmente un numero infinito, e il Papa in questa intervista lo ha riconosciuto. Noi ci stanchiamo di perdonare, perché no? Probabilmente stava parlando anche di sé, perché appunto dentro il Papa c'era anche la sua umanità. E quindi pace e perdono, direi che in quest'anno del Giubileo, che peraltro è dedicato alla speranza, per cui diciamo perdono e speranza e pace possono diventare un po' le parole leitmotiv di questo pontificato.
Allora raggiungiamo Raffaella Coppola. Raffaella.
Eccoci, buona giornata ancora. Con voi parlerò diciamo del problemi di salute che Papa Francesco ha affrontato lungo veramente quasi tutta la sua vita, fin da giovane, perché sì, con l'avanzare dell'età e i continui acciacchi, l'immagine di Papa Francesco è stata, come sappiamo, più spesso accompagnata dalla sedia a rotelle, soprattutto negli ultimi anni, ma la stanchezza non l'ha mai fermato. Lui ha cercato quanto più possibile di essere vicino ai fedeli anche quando la malattia gli toglieva il fiato. La polmonite bilaterale di cui ha sofferto Papa Bergoglio e che l'ha costretto a 38 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli tra febbraio e marzo era un'infiammazione che coinvolgeva entrambi i polmoni causata da un'infezione. Bergoglio aveva però sofferto di problemi respiratori sin da giovane. A 21 anni aveva subito l'asportazione del lobo superiore del polmone destro a causa di un'infezione grave, un episodio che però aveva ben superato e non aveva creato limitazioni nella sua vita, come anche lui aveva avuto modo di affermare. Ma negli ultimi anni il pontefice ha dovuto affrontare diversi problemi, un problema al ginocchio che l'ha costretto appunto a muoversi con la carrozzina. Prima il Papa a luglio del 2021 era stato ricoverato sempre a Gemelli per una stenosi diverticolare sintomatica del colon e un altro ricovero 2 anni dopo per risolvere chirurgicamente un'occlusione intestinale. A questo si erano aggiunti altri problemi con cui Papa ha convissuto, come una forte sciatalgia, l'operazione alla cataratta. Poco fa Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Firenze, ha detto che il Papa ha mostrato al mondo che la cura non è solo tecnica ma è relazione umana, richiamando con forza l'urgenza di rimettere al centro la persona e non soltanto la malattia, come abbiamo potuto vedere anche appunto nel corso dell'ultimo ricovero di Papa Francesco.
Grazie, allora grazie Raffaella, torniamo dopo, torniamo al telefono dalle vostre reazioni.
Eh sì, allo 02 25 15 15 continuate a chiamarci, abbiamo collegata con noi Fatima. Ciao Fatima, ci puoi raccontare per favore un tuo ricordo di Papa Francesco?
Sì, sì, buongiorno, sono contenta di parlare con voi. Se mi ricordo bene, la prima volta che ho parlato era quando era morto Nelson Mandela. Io ho parlato con Barbara Sala, mi ricordo bene, e a questo oggi anche ho il privilegio di parlare con voi quando è scomparso di Papa Francesco. E ha fatto un'impressione a me. Io non sono cattolica, però il Papa era eccezionale. Io mi ricordo di lui tutte le volte che lui parlava senza guardare nessuno, anche se ci sono di cose che dicevano che ha parlato male o ha parlato bene, non gli importava. Lui parlava e parlava. Qual è una cosa che mi rimane a me? E l'altra cosa è che è il suo umanismo. Mi sa che l'hanno già detto l'imam di Cairo, mi sa che l'ha detto. E quella è una cosa eccezionale. Avevo una sensibilità per tutto.
Fatima, grazie per il tuo ricordo e anche per quest'ultima battuta nella quale parli di sensibilità, di una grande sensibilità. È un ricordo che ci portiamo a casa, il tuo. Grazie mille per essere stato con noi e naturalmente buon pomeriggio. Tra poco dobbiamo fermarci per un attimo. Ivana, volevo lasciare te, Giovanni, tutto lo studio e i nostri ascoltatori con questa riflessione che ci arriva da un costituzionalista, si chiama Francesco Clementi, all'ADN Cronos dice una cosa immaginando il dopo. Dice: Papa Francesco ha trasformato profondamente il volto della Chiesa Cattolica, ma il suo successore non sarà in alcun modo un anti-Bergoglio. Perché? Lo spiega con i numeri. Perché su 135 cardinali elettori, ben 108 sono stati nominati da Francesco. Dunque la futura elezione, no, l'elezione del prossimo pontefice, del prossimo papa, resterà ragionevolmente legata a questa impronta. Mi dici proprio che pensi di questo, poi ci torniamo anche con gli ascoltatori.
Ma io, più che un pensiero, è una speranza, nel senso che io spero che Papa Francesco, attraverso le sue nomine, attraverso ciò che ha portato in Vaticano, possa garantirci un futuro nel segno della continuità. Lo stesso Clementi che tu citavi ha per esempio ricordato l'impegno e la durezza del Papa sulla corruzione, e ne abbiamo parlato prima, a partire dal famigerato Palazzo di Londra, a scendere su qualsiasi tipo di corruzione, e poi contro la pedofilia, perché abbiamo detto che è un papa che ha voluto pulizia, e una delle pulizie più grandi che i fedeli si aspettano all'interno della Chiesa è quella di tutelare i minori, di tutelare i ragazzi che entrano a contatto con persone che appartengono alla Chiesa e che troppo spesso si macchiano di un peccato e di un reato che è assolutamente imperdonabile. Per cui questa protezione ad ampio spettro che il Papa voleva garantire a tutti, ai più fragili, ai più deboli, ai bambini, io spero che possa essere parte integrante della politica vaticana, della teologia vaticana, anche del suo successore. 135 cardinali, si può pensare che le prime votazioni siano nel conclave, come sempre, una divisione su più nomi, ma poi, se si arriverà al dunque, spero che si arriverà secondo la volontà che ha lasciato Papa Francesco.
Grazie, allora ci fermiamo come detto per pochissimi secondi e poi torneremo a parlare della scomparsa di Papa Francesco e vi racconteremo che cosa succederà ora. Un attimo di pausa.
Sai che la radio può essere un potente strumento di marketing per le piccole imprese? E che ogni giorno 8 milioni di persone ascoltano RTL 102.5, Radio Freccia e Radio Z?
Ogni click, ogni like è un passo avanti. Italia Online, siamo i tuoi giganti. Con noi il successo non è mai lontano. Il tuo business cresce ma non è la mano. Italia Online ti fa fare boom. Campagne digitali, voli in alto, zoom. Gestione social e follower a manetta. Ti arriva il cash sulla camionetta. Italia Online.
Italia Online, piacere di connetterti.
Qui Bebevio, da Napoli. Il signor Fischer ha appena scelto Sorgenia come fornitore di energia. Perché?
Sono qui per lavoro, per 2 anni.
E allora?
Con Sorgenia, prendendo gas, fibra ed energia verde. Ho prezzo della materia prima bloccato 2 anni. 2 anni? E scontati benvenuto. 150 euro spalmati su 12 bollette. A Berlino spendevo di più. E poi, signora Beppe, fa freddo e si mangia male. Io amo Napoli.
Acceleriamo la transizione energetica in ogni modo. Termine e condizioni su sorgenia.it.
Quando è...
pesca.
È la colazione. Quando è...
alla pera.
È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
Quando hai un carattere confident come Volkswagen T-Roc, non devi rinunciare a niente. Perché avere tutto diventa un'abitudine. Scegli Volkswagen T-Roc. Oggi con tutto quello che desideri incluso da 26.500 euro o 129 euro al mese. TAN 4,99, TAG 6,40. 24 mesi, anticipo 5.100 euro, 20.000 chilometri. E dopo 2 anni puoi restituirlo o saldarlo a 20.919 euro. Fino al 30 aprile 2025. Info su Volkswagen.it.
Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come il caffè la mattina. Senza non si parte.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? Mandateci subito un vocale al 378-378-1025 e continuate ad ascoltarci.
RTL 102.5. Very normal people. Very normal people.
14:44 minuti, questa è RTL 125, lunedì 21 aprile, torniamo in diretta. Allora, lo scorso mese vi avevamo raccontato del peggioramento delle condizioni di salute per una polmonite bilaterale, 38 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, ricovero che si era concluso domenica 23 marzo. Poi una graduale, o almeno così c'era stato raccontato, una graduale ripresa dell'attività sino a ieri, giorno di Pasqua, quando Papa Francesco ha fatto il giro. A questo punto oggi possiamo dire l'ultimo giro di Piazza San Pietro in Papa Mobile, l'ultimo bagno di folla, così viene definito da più testate, ha presenziato la benedizione Urbi e Torbi, quella che tradizionalmente si svolge a Pasqua, e ha anche incontrato per un breve saluto il vicepresidente degli Stati Uniti Vance. Questa mattina alle 7:35 la scomparsa, la morte di Papa Francesco, e l'annuncio alle 9:47 del cardinale camerlengo Kevin Farrell, che vi facciamo riascoltare.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stato dedicato al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino. Grazie.
Questa è la voce del cardinale Farrell, che dava conto proprio della scomparsa di Papa Francesco. C'è, ve lo diamo in diretta, un altro messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra poco saremo anche in grado di farvelo sentire in voce, la cui sintesi è: il ricordo del Papa ora si traduca in responsabilità. In Piazza San Pietro, Paolo Pacchioni, a te. Paolo, ci senti? Non ci senti. Allora, stravolgiamo la scaletta, torniamo un attimo al messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella e lo commentiamo con un altro costituzionalista, Alfonso Celotto, in diretta con noi. Buongiorno, professor Celotto, grazie.
Con piacere, eccoci.
Buongiorno. Mentre attendiamo di poterlo ascoltare il messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella, concentriamoci un attimo sul conclave e i numeri che davamo poco fa a proposito delle nomine fatte da Papa Francesco in questi anni di pontificato e su cosa possiamo immaginare sulla direzione che seguirà il prossimo Papa, posto che al momento non sappiamo nulla, davvero nulla.
Ma allora, è sicuramente imprevedibile sapere chi sarà il nuovo Papa. Noi l'unica cosa che possiamo ipotizzare è che c'è una procedura fra il lutto, i funerali, la rottura dei sigilli, la convocazione del collegio cardinalizio di una quindicina di giorni, per cui siamo più o meno alla metà di maggio, quando sarà convocato il collegio cardinalizio, e lì c'è il rito che poi vengono chiusi i cardinali cum clave, no? Quindi vengono chiusi dentro con chiave, risalendo a circa 800 anni fa, quando poi con i famosi primi conclavi a metà del 1200 a Roma, a Viterbo, si inizia questa nuova procedura, cioè di chiuderli dentro.
Professore, lei appunto ci spiega spesso, racconta spesso ai nostri ascoltatori in modo molto chiaro cose che a noi sembrano tanto complicate. Lei che idea si è fatto in linea generale del messaggio che ha lasciato il pontificato di Francesco e come la Chiesa può, diciamo, incamminarsi verso il suo futuro?
Ma allora, sicuramente è stato un Papa che ha cercato di fare un pontificato molto semplice, molto vicino alle persone, e cercando di coinvolgere tutti e facendo capire quello di cui abbiamo bisogno tutti noi fedeli. Noi abbiamo bisogno di partecipazione e di ascolto, e quindi la Chiesa di oggi deve riuscire a trasmettere questi due messaggi: farci sentire partecipi e ascoltarci. In questo modo possiamo anche, come dire, con il grande sforzo di Francesco, proprio nella sua semplicità, che comincia dalla scelta del nome, è quello di ricoinvolgerci nella vita di chiesa. Invece tanti lo vediamo, basta entrare in una chiesa anche ieri, giorno di Pasqua, c'è sempre poca gente, proprio perché la nostra chiesa cattolica attira meno oggi, no? Quindi il messaggio del Papa che ci resta, dobbiamo portare avanti, è proprio quello: cerchiamo di partecipare, ad essere ascoltati.
Professore, prima di salutarla, come commenta il messaggio di Mattarella? Secondo me ha usato parole importanti dicendo che non ci si deve limitare ora al ricordo e alla riconoscenza, ma tutti noi dobbiamo diventare responsabili per applicare il principio di umanità di Francesco in tutta la nostra vita, e credo che questo sia un richiamo più che al singolo, alla collettività.
Sì, assolutamente questo. Noi abbiamo bisogno di spiritualità, di religiosità, e quindi di portare avanti questo messaggio. Questo dal punto di vista spirituale. Poi c'è tutta la questione di come funziona il conclave, che è una questione molto più giuridica, interessante, se volete ve la racconto un attimo, perché non è più il conclave di un tempo, quello di Viterbo del 1268, che può durare 3 anni, perché oggi, dopo le riforme di Paolo VI e di Giovanni Paolo II, il conclave si chiude in un mese, perché al 34esimo scrutinio si va a ballottaggio. Quindi noi vedremo fumata bianca, fumata nera per non più di 34 volte, questo è importante. Cosa significa? Che entro fine maggio ci sarà il nuovo Papa.
Dopo quanti scrutini, scusi professore?
34. È stato scelto questo numero, alcuni giorni si vota 2 volte, alcuni giorni si vota 1 volta, però se quindi il conclave inizia più o meno il 10 maggio, entro il 30 maggio avremo sicuramente il Papa, mentre sappiamo che fino a 50 anni fa il conclave poteva andare avanti mesi, addirittura anni, come certo. A Viterbo nel 1268.
No, sì, quindi questo ci dà più concretezza.
Quel 34 è un numero da tenere, insomma, d'occhio.
Sì,
da
tenere d'occhio, e poi ci farà capire, perché tutti quanti saremo coinvoltissimi dal rito fumata bianca, fumata nera.
Chiaro.
E poi ricordiamo che il voto è segreto, su schede che vengono immediatamente bruciate.
Grazie al professor Alfonso Celotto, come detto costituzionalista, per essere stato con noi. Grazie, a presto.
Con piacere.
Allora, riusciamo a farvi sentire il messaggio, video messaggio appena arrivato, abbiamo proprio raccontato una sintesi commentandolo con il professor Celotto, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Accanto al dolore per la morte di Papa Francesco, avverto, come ho detto stamani, un senso di vuoto, il senso della privazione di un punto di riferimento cui guardavo. Ha conquistato il mondo, sin dal primo momento, già con la scelta del nome, gesuita, figlio della spiritualità di Sant'Ignazio, si è richiamato a San Francesco, sottolineando la ricchezza dei carismi che nella Chiesa si integrano. Come non ricordare Laudato Si sulla equità nell'uso delle risorse naturali, o Fratelli Tutti sulla unicità della famiglia umana, la sua costante attenzione alle periferie del mondo, ai poveri, ai più deboli, ai migranti, certamente anche ricordando i suoi avi emigrati dal Piemonte in Argentina, o la sua preghiera da solo in piazza San Pietro nei giorni del Covid. Francesco è stato sempre uomo di speranza, convinta contro ogni difficoltà. L'ha trasmessa anche nei giorni della sua malattia, offrendo un esempio per tutti i sofferenti. Ricordo con grande riconoscenza le tante occasioni di incontro, la sua visita al Quirinale, storica, gli incontri non ufficiali, riservati, personali. Su tutto si impone un pensiero, quel che ha deciso di fare ieri, nel giorno di Pasqua, con la benedizione al mondo e il giro in piazza tra i fedeli, con il suo ultimo richiamo al principio di umanità come criterio di condotta per ciascuno. Oggi appare come un saluto alla Chiesa, alle donne e agli uomini di tutto il mondo. La risposta a questo saluto da parte di tutti nel mondo non deve limitarsi al ricordo e alla riconoscenza, ma deve tradursi in responsabilità nel far proprie nei comportamenti quotidiani le indicazioni dei suoi insegnamenti.
14, scusate, 54 minuti, alle 10 siamo partiti. Lunedì 21 aprile, allora ci arriva questo dai vaticanisti, la sala stampa vaticana risponde alle domande dei giornalisti che chiedono in quale ambiente preciso il pontefice è deceduto, e la risposta è: il Papa è morto appunto alle 7.35 nei suoi appartamenti. Quindi questo viene risposto e noi ve ne diamo conto. Raggiungiamo Alberto Ciapparoni per riallacciarci al messaggio, che è un messaggio forte, no? Quello che emerge dalle parole del capo dello Stato che abbiamo appena fatto sentire. Alberto.
Sì, 2 minuti e 40 secondi che testimoniano di nuovo l'amicizia e la sintonia fra i due leader, in qualche modo. Entrambi sono stati punti di riferimento nelle drammatiche settimane del Covid, come per esempio il 27 marzo del 2020, quando uno dopo l'altro lanciarono un messaggio di speranza e incoraggiamento all'Italia e al mondo intero. E poi dobbiamo ricordare i diversi appelli rivolti alla comunità internazionale, praticamente all'unisono, per la pace sia in Ucraina sia in Medio Oriente. Così come non si possono dimenticare anche le visioni comuni sui rischi e le opportunità connessi alle nuove tecnologie, in primis all'intelligenza artificiale. Insomma, una identità di vedute frutto di una vera e propria familiarità andata oltre quella sintonia anche sul piano umano e dell'amicizia che ha caratterizzato di solito il rapporto fra diversi capi di Stato italiani e papi. Insomma, erano due amici, questo lo possiamo dire.
Grazie Alberto, ci sentiamo dopo. Giovanni.
Sì, l'avete sentito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha parlato di come il pensiero, il ricordo di Papa Francesco non si possa limitare semplicemente a un ricordo così del personaggio, ma debba essere assunto anche con un senso di responsabilità. E allora andiamo dai fedeli in questo momento presenti in Piazza San Pietro, andiamo da uno dei nostri inviati, la nostra Valentina Iannicelli, che ha con lei proprio fedeli. E allora, Valentina, di nuovo buongiorno a te.
Buon pomeriggio a tutti. Sì, siamo qua con due delle tante persone che stanno affluendo di nuovo qui a Piazza San Pietro, e soprattutto con la signora che ha un racconto particolare. Lei dove si trovava quando ha saputo?
Noi questa mattina eravamo al Circo Massimo per assistere alla sfilata in costume del Natale di Roma e ascoltare dagli altoparlanti l'annullamento dell'evento per la morte del Papa è stato veramente sconcertante e emozionante allo stesso tempo. Veramente un Papa che ha amato il mondo intero e che il mondo intero ha amato.
Che cosa l'ha colpita fondamentalmente, e soprattutto qual è il ricordo che maggiormente ha, che tiene del Papa?
Un Papa credo che è stato vicino a tutti, ai giovani, agli anziani, e soprattutto avere questa capacità di guardare oltre il lato cattolico e di abbracciare veramente tutti.
Ecco, abbiamo detto oltre il lato cattolico, e siamo qua con lei appunto, che ci raccontava di non essere religioso, però è qua comunque.
Sì, indipendentemente da quella che è la propria idea ideologica, credo qui siamo commemorando una persona, un uomo che appunto è deceduto, e quindi è un po' toccante, tenendo conto che poi lui è stato un grande papa, secondo
me. Ecco, cosa le è piaciuto dell'uomo?
L'uomo, lui ha combattuto molte cose all'interno della propria struttura ecclesiastica. Mi viene in mente la lotta che ha fatto contro la pedofilia, contro i soldi che erano in qualche modo tenuti dalla parte, diciamo, economica.
Certo, insomma, tutte le sue battaglie, sì, per la semplicità, soprattutto.
Per la semplicità,
no?
Sì, teniamo conto che poi per noi italiani è stato un grande sponsor. Lui parlava sempre solo in italiano, pur essendo argentino, quindi di madrelingua spagnola. E quindi questo forse ci ha facilitato e sembrava proprio uno di noi.
Ecco, per dirvi che insomma veramente qui arriva gente di tutti i tipi per commemorare un Papa che ha veramente saputo entrare nel cuore della gente.
Grazie Valentina. Torniamo in Piazza San Pietro, ci sono tanti dei nostri inviati che ovviamente si concentrano lì in tanti punti di Piazza San Pietro, che potete immaginare le persone che gremiscono la piazza non consentono anche una immediata facilità di movimento. Ivana, in 30 secondi ricordiamo, prima di dare la linea a Max Vigiani per l'edizione delle 15 del giornale orario, la cronologia.
Sì. Allora, i novendiali sono i 9 giorni di lutto per il Papa, saranno un po' diversi, nel senso che il Papa sarà esposto in San Pietro a bara chiusa, probabilmente da dopodomani, da mercoledì 23 aprile. Si presume che i funerali possano essere poi svolti tra il 4° e il 7° giorno dei novendiali, ma tutto si deciderà domani, quando ci sarà la prima congregazione dei cardinali, che proprio a questo proposito deve annunciare le tappe in modo preciso. Quello che sappiamo sicuramente che alle 20 di questa sera il camerlengo cardinale Farrell, circondato anche dagli familiari più stretti del Papa, e per familiari si intende coloro che hanno vissuto con lui in tutti questi anni, procederà alla constatazione della morte, allo spezzamento dell'anello del pescatore, e da quel momento insomma ufficialmente la sede sarà vacante.
E allora noi per il momento ci fermiamo, appunto tra poco le ultime notizie con Max Vigiani nel giornale orario delle 15 e interrompiamo, ma per certi versi no, perché continueremo naturalmente a darvi aggiornamenti anche all'interno dei programmi, però questa diretta cominciata poco prima delle 10 di stamattina, che dunque continua da 5 ore ininterrottamente.
Certo, questa è stata la diretta che tanto in fondo abbiamo anche pensato con preoccupazione quando il Papa non stava bene, si è concretizzata così oggi all'improvviso. Spero che il nostro servizio sia stato buono per chi ci ascolta, abbiamo sentito telefonate davvero toccanti. Continueremo ad affiancare come redazione i programmi per tutta la giornata fino a questa sera a mezzanotte, quindi seguiteci e resterete informati su tutto.
Grazie davvero a tutta la squadra di RTL 102.5, alla regia, grazie alla redazione giornalistica, grazie a tutti i conduttori di RTL 102.5 che ci hanno anche permesso di entrare nei loro programmi, e appunto gli aggiornamenti continueranno. Ora le ultime notizie.